Laser.
Estate.
Cordiale, ben ritrovati al nostro appuntamento di Laser Estate da Sonia Riva e vi presento subito il nostro ospite che saluto, Nando Snozzi, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere qui con noi e naturalmente Nando Snozzi, un artista, un uomo di cultura, anche un operatore culturale. Vedremo di conoscerti meglio nell'ambito di questi nostri 20 minuti, naturalmente per quanti ancora non ti conoscessero, ma anche magari di far capire meglio chi sei, il tuo lavoro e anche, come dicevamo, un po' il nostro trait d'union di questa settimana, il tuo rapporto con il Ticino. Sei un artista, sei un pittore e la tua partenza, credo fosse la fine degli anni 70, una licenza all'Accademia delle Belle Arti di Brera e una tesi subito che in qualche modo caratterizzerà un po' anche tutto il tuo percorso futuro, una tesi che era l'art brut e l'arte diseredata, quindi questo interesse subito iniziale per una frontiera dei margini che è rimasta un po' anche in un certo senso una caratteristica del tuo lavoro, Nando Snozzi.
Ma io penso che il posto in cui mi sento meglio, la frontiera, perché posso passare i confini. Adesso io non so bene come spiegare questa cosa, ma è una cosa che ho innata. Difatti che quando ho scelto di fare la tesi sugli arti degli emarginati era più mirata verso tutta l'arte che è prodotta senza un supporto culturale di gente che vive nei manicomi o in prigioni, così, perché mi sento molto vicino a queste persone, perché ho dovuto fare questo passo, no? Questo passo perché prima io ho fatto una formazione di contabile, visto che mi sentivo imprigionato ho dovuto liberarmi, quindi mi sono avvicinato a questa arte senza confini, è per quello un po' che dico che mi piace la frontiera, che mi piace spolverare questi luoghi di libertà dove nessuno può metterti addosso la camicia di forza.
E tu infatti hai avuto modo di dire: sono sempre stato attirato da ciò che si legge sui muri delle grandi città, vale a dire lo stato d'animo delle sofferenze o dell'amore, o da quello che si legge nei cessi delle autostrade, espressione intima dell'osceno, in altre parole esternazione istintiva e senza censure dello stato d'animo.
Quindi, le ho scritte io queste cose?
Le ho scritte tu,
ma
confermo.
Dove le pescate?
Mi dispiace, ma qui ho il diritto di svelare quasi tutto quello che voglio. Quindi anche questo senso di frontiera, di indagare, di andare al di là dello stato d'animo superficiale, di indagare un po' la profondità e l'istintività dello stato d'animo umano, è un'altra delle caratteristiche che umanamente e artisticamente ti corrisponde.
Ma io sono curioso per natura, mi sento un ossimoro vagante, una contraddizione, una palestra per le contraddizioni, perché ogni tanto magari decido di fare qualcosa, poi mi trovo a farne altro, come quando inizio un quadro, voglio fare un dipinto ben preciso su un tema ben preciso e mi trovo col tema risolto, però con l'immagine tutt'altra di quello che avevo pensato all'inizio, quindi mi lascio sempre un po' sorprendere, no? E quindi anche quando vado in giro guardo quello che c'è sui muri, mi piace i muri scrostati, mi piace gli interventi nelle città, anche lungo le ferrovie, sui vagoni ferroviari, che poi dopo vengono sistematicamente ripuliti perché li chiamano vandali. Cioè, per me questa espressione primaria è un'espressione forte, non è che la giustifico sempre, chiaramente, però mi piace che ci sia, no? Perché smuove un po' lo sguardo di quando vai in giro, smuove un po' questa attitudine a subire la pubblicità che trovi nei cartelloni pubblicitari, che sono sempre al limite della pornografia, ma pornografia perché è zuccherata. A me non è che mi dispiace tutte queste cose un po' al limite, ma quando sento questo zucchero patinato dei rotocalchi mi dà un po' fastidio, perché comunque portano a un'unidirezionalità di pensiero.
Continuiamo allora con la tua biografia, Nando. E abbiamo detto una partenza all'Accademia di Belle Arti di Brera e poi un approdo a Parigi. Siamo alla fine degli anni 70, un periodo molto caldo. E qui di nuovo Facoltà di Arti Plastiche a Parigi e la tua tesi, di nuovo in sintonia, quindi c'è grande coerenza nel tuo percorso di crescita artistica. La tua tesi era Pasolini, Salò ed un segno contro. Questo contro è un'altra delle caratteristiche che in qualche modo ha accompagnato poi la tua professione futura.
Beh, Parigi era un casino, perché mi ero iscritto all'Università di Vincennes, che è stata anche lì una grande esperienza, perché comunque lì ho avuto modo di frequentare gente di tutto il mondo, gente un po' che la pensavano, era sulla stessa onda mia, no? Comunque è stato molto un periodo di formazione, perché sono entrato in contatto con dei personaggi che mi hanno fatto vedere un po' questo svolgere dell'attività artistica al di là di quella che si poteva dire ufficiale, connotata in certi canoni, no? E è stata una piccola tesi che ho fatto, perché Pasolini per me è stato un personaggio proprio contro, no? Un personaggio che si è attirato le ire di tutti, e malgrado questa forza devastante che lo combatteva, è riuscito a portare avanti il suo discorso fino in fondo, in modo radicale, fino alla fine che ha fatto, che non si sa ancora bene com'è. Comunque tutti i suoi film, i suoi scritti mi hanno affascinato. E chiaramente mi sono messo un po' contro anch'io Pasolini, nel senso che non cercavo di citarlo il meno possibile, però mi rimaneva come figura, come espressione del suo viso molto segnato, e ce l'avevo ogni tanto, lo vedevo, no? La sua faccia, che sembrava che mi dicesse qualcosa, non so cosa, ma comunque era una specie di fil rouge che mi accompagnava, questa espressione, come nei suoi film, da Salò a Mille e una notte, mamma, e tutte queste che scavavano all'interno dell'essere umano per capire qualcosa, per capire le tripes Bush.
Ecco, forse l'incontro con Pasolini ha rappresentato per te anche l'andare oltre il segno, quindi per te fino a quel momento la tua espressione artistica era il segno, era la pittura. Pasolini ti ha aperto il mondo della letteratura, il mondo del cinema, un mondo quindi di contaminazione. A quel punto ti sei avvicinato anche, hai concepito un po' la parola come un altro segno, che ha significato per te anche poi successivamente l'approdo al teatro, il concepire delle improvvisazioni dove la parola diventava un'altra dei mezzi espressivi, oltre al segno, oltre alla tela, oltre insomma a quello che invece era un tratto più legato ad un'immagine visiva, ecco, in questo senso.
Ma Pasolini è stato un capitolo che mi ha fatto capire alcune cose con altre persone, anche con altri artisti. Non è che sono rimasto affascinato solo da uno, ma è un po' l'insieme di questa cosa. Tutte queste persone che mi hanno introdotto sulla cultura del dubbio, perché è quello che trovo interessante, no? Io preferisco comunque dipingere, perché parlare ho ogni tanto certe difficoltà, e scrivere è un po' come dipingere, cioè c'è qualcosa di nascosto, perché sono da solo, scrivo quello che voglio e non sono confrontato come in questo momento col microfono, che ogni tanto mi fa saltare la patata in bocca. Quindi e quindi anche la parola la uso non come spiegazione dei miei segni, ma come una cosa complementare, qualcosa che si rafforzano uno con l'altro, no? E dicevo prima della cultura del dubbio, perché certe volte mi trovo con delle sicurezze sbandierate che dico, le faccio mie, e poi quando le vivo sul momento mi rendo conto che sono delle fregnacce, che bisogna riguardare tutto da un'altra parte. E questo lo svolgo sia con la pittura, sia con i testi, e poi mi piace fare interagire diversi modi di espressione: la musica, il teatro, la pittura e la letteratura. Quindi mi attorno di amici e personaggi che lavorano in ogni campo, e cerco di lavorarci assieme e tirar fuori assieme a loro qualcosa che sia multidisciplinare nella produzione artistica. Quindi quello che poi come risultato sono delle performance che sono svelate sul momento. Non è che faccio molte prove, ma sul momento, proprio al momento della rappresentazione, ci si trova assieme e ci interagisce uno con l'altro. Chiaramente io faccio un po' il dittatore, non per mi viene sempre in mente un po' come faceva Cantor sui suoi teatri, no? E quindi non mi paragono a lui, però anche, mi piaceva questo suo deambulare su scena e dire delle cose agli attori, e io cerco di fare più o meno la stessa cosa.
Nanno Snozzi, quest'anno tu festeggi 30 anni di carriera, 30 anni dalla prima esposizione, un'altra cosa che svegliamo in diretta, ahimè mi dispiace anche per questo.
Ma sì, torniamo... a me piace dire che fra 15 anni o 70 anni.
Meraviglioso, quindi almeno a fare i conti. Nanno, ma vorrei tornare a questo punto un po' sul tuo rapporto con il Ticino. Tu hai detto una cosa che anche questa mi sembra una tua caratteristica, questo fare perno, questo fare gruppo, avere un bisogno di lavorare nell'ambito dell'arte, nell'ambito della creazione artistica, con delle altre persone che ti circondano, che siano i musicisti, che siano i teatranti, che siano le persone che scrivono delle cose per te. Quindi in Ticino tu sei molto vissuto come questo, la tua caratteristica, la tua personalità, la tua particolarità, forse proprio anche questa. Parleremo dopo della tua esperienza di operatore culturale tout court, ma questo fare gruppo, questo sentimento di essere un po' come una calamita che attira a sé altri mondi e poi si fa un viaggio insieme.
Ma ogni tanto mi sembra di essere ancora una calamita all'incontrario, perché sono altri che mi attirano anche, e quindi non è che sono io, non mi sembra di essere troppo un accentratore, ma mi lascio anche sorprendere, quindi vado verso a delle persone che sento che hanno qualcosa da dire, ma non solo a livello artistico, anche a livello umano. Poi se c'è qualcosa da fare assieme, mi piace improvvisare, quindi questo non lo so. Io, a me piace pensare una cosa, fino a qualche tempo fa avevo molta fiducia nell'essere umano, no? Molta fiducia. Adesso mi sembra che è un po' lavorata sui fianchi questa fiducia, però tento di resistere, perché altrimenti sarebbe assurdo, no? Io sono un pessimo ottimista, però mi piace questa fase, questa parte di ottimismo che sento dentro, perché non si lascia intaccare troppo da tutto questo caos e questa democrazia fasulla che c'è in giro, no? E chiaramente, confrontato a tutti i problemi che ci sono a questo mondo, mi piace anche pensare che qualcosa si può fare con l'arte, perché per me l'arte è quello che sensibilizza un po' le coscienze, e visto che lavoro in questo campo, mi piace anche pensare che si possa fare qualcosa, ma non anche a livello egoistico, sì, a livello per poter pensare che ci sono in questo mondo e posso fare qualcosa, ecco, per qui e ora.
Tu hai citato anche a più riprese il bisogno di umanità, no? Non a caso c'è qualcuno, qualche critico ti ha dipinto come una sorta di artista radicale dell'umanesimo. Quindi questo approccio, questo tuo modo di rapportare poi tutto anche all'uomo, lo si riscontra d'altra parte anche nella tua pittura, i tuoi volti, questo bisogno di avere sempre questi volti in così primo piano, no? Quindi c'è questa presenza molto forte. E di nuovo, insomma, vorrei citare le tue parole, e sono tue di nuovo, te lo garantisco, quando dici: io come un dinosauro blindato resisto ad un ordine imposto, intuisco che si è perso il buon senso nel pascolo dello zoo universale a vantaggio del malcostume e di un incitamento al consumo sfrenato. Abbiamo detto, 30 anni fa i tuoi esordi, 30 anni dopo hai parlato, insomma, della difficoltà di resistere un po' umanamente. Come ti vivi tutto questo in Ticino oggi? Hai parlato di arte, quindi vorrei sapere come vivi questa situazione oggi.
Da dinosauro blindato. Questa cosa mi piace, perché un mio amico a Parigi, che era esasperato dal mio insistere per fare qualcosa assieme, e un giorno mi ha fatto... in francese mi ha detto: sei proprio un dinosauro blindato, sei peggio che un carro armato. E ho detto: vabbè, però facciamo qualcosa assieme. E quindi sono riuscito anche comunque a coinvolgerlo. E a proposito del Ticino, è quindi è un discorso anche che ho litigato con diversi amici che hanno scelto di andare via dal Ticino, no? Per i casi della vita io ho dovuto ritornare, e mi va bene, perché comunque sono nato qui. E sono un po' stufo di sentire dire che chi vive in Ticino, tra virgolette, non vale tanto, perché no, non sono di New York o di Napoli. Ma io dico: sono qui, ci sono delle persone molto valide qui, bisogna fare qualcosa qui, perché se non, altrimenti si muore. E io penso che se comunque ci sono delle cose di qualità che funzionano qui, perché altri non possono venire qui a vedere? E mi sembra un po' un concetto un po', certe volte anche una scusa per questo lasciare andare un po' le cose così come vanno, senza Io sono qui, lavoro qui e mi piace essere qui. Quindi, ecco.
Torniamo quindi in studio con Nando Snozzi. Si parlava del Ticino, di questo bisogno in qualche modo di sfuggire a un atteggiamento magari un po' ristretto, oppure a un bisogno di pensare che tutto ciò che si fa al di fuori del Ticino è meglio di quello che si può o si deve o si potrebbe fare in Ticino. Quindi il discorso verteva attorno al fare cultura in Ticino. A questo proposito forse è utile anche ricordare ai nostri ascoltatori che tu, oltre a questi 30 anni di carriera, quindi alle molte esposizioni che hai fatto e alle molte performance, ricordiamo ad esempio recentemente questo intervento in diretta al Festival Blues di Bellinzona, quindi l'abbinamento con la musica, l'abbinamento con il segno, l'abbinamento poi con la parola, le tue esperienze teatrali. Tu hai partecipato anche a tutta una serie, sei stato protagonista di tutta una serie di pellicole, chi ha fatto film su di te, e tu sei stato anche d'altra parte partecipe un po' come attore, come filo che segnava la tua presenza all'interno di altre operazioni cinematografiche. Ma dicevamo, allora, fare cultura in Ticino ha significato per te anche, come dire, in prima persona assumerti questa responsabilità, e quindi circa la metà degli anni 90 è nata questa iniziativa a Monte Carasso, questo monastero che è stato il convento di Monte Carasso, che poi è diventato un luogo di cultura, e quindi un'operazione per promuovere artisti giovani e meno dal Ticino, dalla Svizzera. È stata un'esperienza importante questo. Perché? Che cosa ti ha dato la voglia di fare questo salto, quindi da artista a operatore culturale a promotore della cultura in Ticino?
Ma penso anche per un sano egoismo, perché a Monte Carasso mi hanno chiesto di fare questa operazione culturale, ci ho pensato un po', poi ho accettato, e è stato interessante perché sono riuscito a coinvolgere diverse persone e diversi artisti svizzeri. La motivazione non riesco bene a spiegarla, è una specie di istinto che ritenevo fosse importante far circolare delle cose come un laboratorio di idee. Difatti era un po' impostata in questo senso. Ho cercato di ridurre al minimo le spese, ho cercato di ridurre al minimo anche il mio impegno, ma coinvolgendo di più l'artista, nel senso che l'artista faceva dei lavori per il posto, si ospitava e poi si faceva un piccolo libretto, e ogni artista doveva gestire anche questo libretto. Io ricevevo le pagine e pubblicavo come le ricevevo, quindi era tutto un lavoro un po' programmato di coinvolgimento dell'artista più che il mio, no? Io c'ero e ho visto che funzionava veramente così, perché l'artista si assumeva il ruolo di abitare questo posto, no? E sono state fatte delle mostre molto interessanti, che ho conosciuto diverse persone, e chiaramente si fa la mostra, poi le persone se ne vanno, ognuno per la sua strada, però rimaneva comunque sempre qualcosa. Nel magazzino della mia memoria sono entrate diverse cose che ogni tanto tiro fuori e utilizzo anche per il mio lavoro. E è stata una specie di esperienza che mi ha stimolato a continuare a fare arte, perché ho sentito che era una cosa importante. E poi il luogo di Monte Carasso, la disponibilità delle persone che gestiono il comune, mi hanno lasciato molta libertà.
Un'operazione culturale interessante, Nando Snozzi, perché appunto il convento dell'Agostiniani, sotterranei dell'arte, ma era un'occasione anche per coinvolgere una serie di persone che si ponessero poi nei confronti anche del promuovere l'arte in un modo diverso. È nata questa associazione Gli Amici di, quindi un'occasione di creare sostegno, di creare movimento e di far concepire, di far vedere anche la cultura, l'arte in modo diverso all'interno della panoramica del Ticino.
Ma già il nome che ho scelto, che mi è venuto spontaneo vedendo il luogo, I Sotterranei dell'Arte, già è implicito nel nome una specie di tunnel sotterraneo, ma anche molto luminoso, no? Una luce oscura, mi piace giocare, una luce oscura che gira, che girava all'interno di questi sotterranei. E Gli Amici era un'associazione che abbiamo fatto anche per recuperare un po' di fondi. Chi voleva poteva pagare un tot, riceveva un'incisione di ogni artista che esponeva, quindi non è che si è formato un gruppo proprio, si è formato un gruppo di appassionati che venivano a ogni mostra. Infatti alla fine nelle mostre c'era sempre molta gente, no? Che adesso continua, tra l'altro, perché io ho smesso dopo 10 anni e ho ritenuto che non sentivo più quella cosa che mi muovevano le trippe, e ho passato il testimone a Boris Magrini, che è una persona giovane che ha la passione dell'arte, e ho sentito che è la passione che lo muove, quindi mi è andato bene che lui prendesse questo posto, no? Perché fondamentalmente è la passione che muove qualcosa a livello artistico, e quando la passione non è neanche una cosa che si può lucrare, sulla passione si deve sentire e basta.
Ecco, a parte questo termine di passione, che credo che ritorni e accompagni il tuo lavoro, il tuo modo di concepire anche la vita, c'è un altro termine che è uscito, sul quale io mi vorrei soffermare, che è il termine memoria, che non del tutto casualmente è poi un termine che ha accompagnato tutti gli altri ospiti delle nostre puntate. Di memoria si è parlato con Marco Danna, di memoria si è parlato con Werner Weich e di memoria stiamo parlando con te. Quindi c'è questo sentimento del bisogno di fare memoria, di diventare memoria, di riuscire a lasciare in qualche modo un segno di passione attraverso la propria memoria qui in Ticino con il proprio lavoro.
Ma io parlo di memoria nel senso che ogni tanto a me la memoria manca, però comunque io ho il magazzino della memoria. Il termine che mi piace più è il magazzino della memoria, dove io inserisco tutto quello che vedo, soprattutto, e tutto quello che ritengo importante. Poi è lì, è come una specie di investimento che mi porto addosso per il futuro, no? Cioè la memoria mi fa funzionare il presente e probabilmente mi instrada un po' il futuro, perché visto che fra 15 anni o 70 anni io la pensione non posso averla, perché ho fatto queste scelte di vita, e quindi potrebbe essere quel bagaglio che mi fa star bene nei prossimi anni e che mi dà materiale su cui posso lavorare. E quindi la memoria, soprattutto culturale, è una memoria che non si può distruggere, anche a scapito della globalizzazione e tutte queste storie che si dicono attorno a questa cosa qui. La cultura è sempre una cosa molto forte, che muove le coscienze, che muove qualcosa che è indistruttibile.
Ecco, un altro degli rapporti importanti per te, se guardiamo i titoli delle tue mostre, delle tue esposizioni, non sono mai casuali, sono sempre titoli molto, anche questi, cercati, lavorati, che vengono, si vede, da una necessità profonda. E c'è questo bisogno di creare poi un filo rosso, una ricerca che gravita attorno al simbolo, all'archetipo, quindi ci sono delle definizioni tipo terra madre, un bisogno di qualcosa che è legato a un'essenza del femminile, che tornano sempre in qualche modo i segni diversi, gli opposti, la contaminazione, tutto questo ritorna un po' attraverso questo filone del simbolo.
Eh sì, perché è una cosa che interessa, anche già ogni tanto gioco sul mio nome. Il mio nome, se lo anagrammi, fa donna, ma fa anche danno. E quindi, partendo da queste cose, mi piace giocare con le parole perché trovo sempre un significato, anche magari molto lontano, ma però che a poco esce, no? Quindi certi dicono che i miei testi sono molto ostici, ma quando li leggo, penso che imprimo un ritmo che qualcosa ti lascia, no? Quindi lavoro anche su dei simboli, sull'archetipo, ma più che altro è un ritmo della vita che cerco all'interno di questi testi e portando dei significati profondi che sento miei, no? Poi magari non sono comprensibili subito, magari neanche per me, però visto che prima hai letto dei testi miei, ho detto, orca, chi li ha scritti questi testi? Va benissimo, qualcosa vedo che funziona, no? E mi è già capitato anche un attore che ha letto nel corso di una mostra, un attore che leggeva un testo e dico, ma chi è che ha scritto questo testo? Il mio testo. E quindi mi sono autoincensato un po' e poi comunque è una cosa che mi porta avanti e soprattutto mi porta avanti anche il fatto di poter dipingere, di poter lasciare un segno con la mano, no? Dal cervello direttamente su un supporto in cui io imprimo una traccia, imprimo un segno che una volta uscito è lì, è presente, no? Quindi mettendo assieme le parole e segno mi esce questa specie di creazione che la sento mia e quindi sento che muove qualcosa.
A proposito di parole e segno, forse vale la pena di ricordare il tuo incontro con una delle grandi poetesse dei nostri tempi, stiamo parlando di Alda Merini. Tu hai illustrato una sua raccolta di poesie, è stato un incontro credo interessante e soprattutto questa capacità, questa possibilità di penetrare meglio dentro questo discorso del segno e della parola. Pausa.
Non lo so, sto riflettendo perché questa cosa l'ho fatta qualche anno fa su istigazione della casa editrice che mi piaceva anche il nome, poi anche Luca Mengoni è un amico e lui la sua casa editrice Edizioni Sottoscala. È sempre qualcosa sotto, qualcosa che passa all'interno della terra, come se fosse dentro il sangue, dentro le vene, no? Quindi, e poi quando mi ha detto che aveva scelto me per lavorare con Alda Merini, conoscevo un po' le poesie di Alda Merini e subito mi sono sentito abbastanza attratto. E ho cercato di non disegnare le sue poesie, ma di essere complementare nelle sue storie. Poi ho conosciuto lei e è stato un incontro abbastanza effervescente perché lei è una persona estremamente oltre frontiera, al di là di qualsiasi limite che si può che un ben pensante potrebbe pensare che una poetessa potrebbe vivere. Quindi è stato un incontro abbastanza forte e quando ci siamo incontrati lei penso che non ne fregava assolutamente niente di quello che io facessi e a me fondamentalmente non mi interessava niente di quello che lei scriveva, ma le due cose che si sono incontrate hanno creato questo piccolo libro che lo trovo un piccolo gioiello e l'ho sentito che poi dopo parlando assieme ci siamo incontrati su due o tre cose, anche sulle cose della vita pura.
Ecco, vedi che abbiamo chiuso il nostro cerchio, siamo partiti dalla frontiera dei margini, dall'art brut e l'arte diseredata, abbiamo chiuso con Alda Merini e la frontiera dei margini. Forse davvero questo è il modo migliore per chiudere il nostro cerchio.
Ma io penso di sì, comunque per me la frontiera non è qualcosa di chiuso ma che si può aprire, quindi io cerco di rimanere lì sulla frontiera assieme a altre persone che girano in questi luoghi un po' strani e spero comunque di non chiudere mai niente.
Ricordiamo in conclusione davvero tra le ultime cose di Nando Snozzi l'appuntamento con Mutamenti ai Castelli di Berinsona, questo evento culturale che avrà luogo da venerdì a domenica. Tu stai presente al Castello Sasso Corbaro, l'ultimo castello, con una sorta di mostra interattiva. Rapidamente possiamo forse spendere due parole per questo.
Sì, una mostra interattiva che fa parte di un progetto fatto per Pro Helvetia, tutto creato all'interno del cantiere Alp Transit, con la collaborazione dei agenti di passaggio, dei minatori, le impressioni visuali e scritte e poi trasformate in disegni, in un giornale murale, in un tazebao appeso al castello e un film documentario che passerà all'interno della mostra.
Grazie a Nando Snozzi, chiudiamo qui questo nostro incontro e allora buona continuazione di ascolto, vi rilascio con Patricia Barbetti e vi do appuntamento a domani con la nostra puntata conclusiva di Laser e il nostro ospite sarà Yvonne Pesenti. Ancora buon ascolto.